www.redijo.it e la storia continua. I mestieri scomparsi da quando la gente non era più povera gente. I più dormivano sul paion, un saccone di tela riempito di scartossi, foglie secche di grano turco, che al rigirarsi del dormiente mandavano un maliardo rumore di patatine fritte. Si andava a letto presto, per risparmiare l'olio della lucerna ed inverno la legna del riscaldamento. Le braci, raccolte nello scaldino, sgelavano le lenzuola alle coppie che andavano a letto, il paradiso dei poaretti. Poco dopo il tramonto, incrementavano i battesimi. Se per la Chiesa era peccato non rispettare il precetto «crescete e moltiplicatevi», per quella gente abituata a non sprecare a nulla, era un vero peccato non far seguire al primogenito una raffica di fratellini che ne utilizzassero in scala gli abiti smessi. Quella possiamo veramente chiamarla civiltà dei consumi, nel senso che i vestiti venivano consumati fino all'ultima fibra di stoffa, le scarpe fino all'ultima molecola di pelle, la bottiglia dell'olio fino all'ultima goccia, il pane fino all'ultima briciola. In cucina viveva la legge di Lavoisier: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Probabilmente il grande scienziato ebbe questa intuizione vedendo una madre di famiglia numerosa fare le polpette. E la domenica i figli benestanti erano autorizzati ad acquistare uno o due paste, oppure un sorbetto dal gelataio che spingeva un carrettino bianco smaltato a forma di gondola o di cigno, gridando, poeta insidioso, «Piangete, bambini!» che la mamma vi dà i soldini per comprarvi i gelatini. Gli altri ripiegavano sul castagnaccio, sui gialli lupini bolliti, sui semi di zucca arrostiti nel fornello a carbonella, gestito all'ombra del monumento ai caduti da una vecchietta che, per 10 centesimi, riempiva una porta uova e versava il contenuto fumante nella tasca del ragazzino. «Roba da far resuscitare i morti», diceva. Poi, accortasi della gaffa, chiedeva mentalmente scusa agli eroi del Carso e dell'Ortigara, scolpiti in ordine alfabetico sul basamento di marmo. I ricchi facevano risuolare le scarpe al primo buco, gli altri raccomandavano al ciabattino di coprirlo con un francobollo di cuoio, e quando pure questo si bucava, lo si copriva con un altro, concentrico e di diametro maggiore. Custoditi come gioielli di famiglia, gli abiti duravano una vita e anche più, perché, morto il babbo, il suo cappotto si reincarnava sulle spalle del figlio e poi del nipote. Al traguardo finale di queste resurrezioni, del paltò, aspettava paziente il mendicante, che riceveva l'indumento quando, intarsiato di toppe e rabbescato di rammendi, aveva ormai perduto ogni forma umana. L'attuale civiltà dei consumi fu preceduta da una lunga civiltà delle riparazioni. Ai pantaloni lisi sul sedere si prolungava la vita trapiantandovi un pezzo della stessa stoffa. «Osservate i nostri tasselli invisibili», diceva un cartello di una rammendatrice. Gli ombrelli rotti erano consegnati a un ambulante, oriundo, quasi sempre del Lago Maggiore, che girava per le vie annunciando «Ombrellaio!», che voleva essere un grido e pareva un lamento, sufficiente tuttavia perché le massaie uscissero di casa con sottobraccio fasci di ombrelli sconquassati. L'ambulante si sedeva su un sasso, su un gradino, estraeva dal tascapane gli strumenti del mestiere, stecche, pinze, filo, manici di corno, di vimini, e con una rapidità di un prestigiatore aggiustava l'arnese. Poi lo apriva e lo chiudeva bruscamente. lo maltrattava facendolo roteare in senso orario e antiorario, a dimostrare la recuperata solidità. Ricevuto un modesto compenso, consegnava al proprietario l'ombrello, restituito a nuova vita e a nuove piogge. A grido, Carregaro, il Carregaro! Le donne rovesciavano fuori dalla porta sedie spagliate, poltroncine sventrate, seggiolini sinistrati. En plein air, come l'ombrellaio. Il Carregaro si sedeva su uno sgabello basso, privo di spalliera, e stringendo nella morsa dei ginocchi la sedia da riparare, intrecciava come una tessitrice sul telaio lucenti mannelli di paglia verde, gialla, rossa, ottenendo le giadri quadrati e losanghe. Poi preparava un grassone di passaggio di salire in piedi sulla sedia. «Sentite qualche scricchiolio?» domandava con l'aria di sfida alla piccola folla di curiosi. «No, non sentiamo nulla». Soddisfatto del collaudo, il Carregaro batteva una mano sulla spalla dell'omaccione, il quale balzava a terra, col rischio di fare scricchiolare forse le sue ossa. L'arrotino, spingendo un trabicolo simile a una carriola, fermato l'arnese in mezzo alla piazza, la ruota si trasformava in una motrice che, azionata da un pedale, faceva girare la mola. I più progrediti, tecnologicamente, montavano una bicicletta convertibile da mezzo di trasporto in strumento di lavoro. Seduto sul sedile, la bici, piantata su un cavalletto, e l'arrotino pedalava e il movimento, anziché della ruota posteriore, si trasmetteva mediante una catena alla mola applicata al manubrio. Questa era sormontata da un barattolo di latta, ex contenitore di conserva, donde scendevano caute gocce d'acqua per inumidire la lama da affilare. Con ambo le mani l'arrotino la premeva contro la mola, spostandola ora a destra, ora a sinistra, sprigionando nel moto alterno un polverio di scintille. Da mola deriva muleta, nome dialettale dell'arrotino. «E muleta! Donne, deriva il muleta!» ripeteva l'ambulante con accento trentino, provenendo questi artigiani quasi tutti dalla Val Rendena. A Pinzolo gli hanno dedicato poi un monumento. Trentini anche i parolotti che applicavano ai paioli bucati lucenti tasselli di rame. Dalle stesse valli scendevano gli spazzacamini, mestiera che richiedeva la psichi de rol, una statura piccola, corporatura minute, indispensabile per penetrare nella canna fumaria a raschiare la crosta di fuligine, talvolta con l'aiuto di una fascina di rovi che infilata nel camino ne grattava le pareti. Lo spazzacamino indossava un berretto di feltro, a cono, calato fin sugli occhi. Nero il berretto, nero il viso. Non sapevi dove finiva il primo e cominciasse il secondo. Sembrava la propria foto in negativo. Agli spazzacamini, che raramente superavano i 20 anni, la voce popolare attribuiva singolari capacità erotiche. Come ai negri, per via del colore, si favoleggiava di uno che in una giornata aveva assegnato al suo attivo 4 camini e altrettante padrone di casa. Una di queste non gli fece nemmeno fare il bagno, lo trascinò direttamente dalla canna fumaria alla camera da letto, da qui il ritornello salace. «Non dubiti, o signora, se il suo camino è stretto, son bravo giovinetto, so fare il mio mestiere». E terminate le prestazioni, lo spazzacamino se ne va per il suo destino. E dopo 9 mesi è nato un bel bambino. Assomigliava tutto allo spazzacamino. www.redigio.it e la storia continua.